Radio Radicale, un nuovo appuntamento con ADAPT, l'associazione per gli studi comparati internazionali sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali. Chi vi parla? Valeria Manieri. Abbiamo in collegamento Nicola Salerno, economista ADAPT e reforming.it. Ben trovato.
Ciao Valeria, buongiorno a tutti.
Allora, l'approfondimento di oggi è di particolare stretta attualità. Parliamo della decisione della Corte Costituzionale che ha rigettato il blocco della indicizzazione e l'inflazione delle pensioni superiori a 3 volte il trattamento minimo IMSS, che era stato deciso nel 2011, ricorderete, dal governo di Mario Monti, e nel tentativo appunto di correggere i conti pubblici che a quell'epoca erano ancora più disastrati che oggi. Ovviamente questo getta nell'emergenza il governo, già che proprio in queste ore c'è un vertice a Palazzo Chigi per valutare appunto le varie ipotesi sul che fare. E vogliamo commentare tutto questo con Nicola Salerno. Ovviamente questo tema riguarda le casse e il bilancio dello Stato, riguarda l'INPS, riguarda la vita di molte persone, ma anche riguarda il modo di fare sentenze e giustizia nel nostro paese, nonché anche il nostro rapporto con l'Europa. Un tema che è molto complesso, direi.
Sì, grazie Valeria. Dico subito che questa sentenza mi ha colpito per due motivi. In primo luogo, la Corte specifica che il suo rigetto non è motivato dal fatto che riconosce nel blocco dell'indicizzazione una natura tributaria, quindi esclude questo motivo in apertura di sentenza. Già in questo argomentare, in questo primo argomento della Corte, si possono riconoscere delle contraddizioni. In realtà, non rivalutare un assegno pensionistico è la stessa cosa che rivalutarlo e poi applicare un contributo di solidarietà o una forma di tributo per chiedere indietro esattamente quell'indicizzazione. Quindi la natura tributaria in realtà c'è. La Corte Costituzionale si fa ingannare da quello che gli economisti chiamano tax labeling, cioè semplicemente da un aspetto nominalistico dello strumento che si usa, tanto più che la mancata indicizzazione, le risorse liberate dalla mancata indicizzazione non sono state vincolate nel 2011 a nessuna funzione particolare e sono state acquisite alla generalità delle finanze pubbliche, altro elemento che richiama l'aspetto tributario. In altre occasioni, quando la Corte si è espressa sui contributi di solidarietà sulle pensioni più alte, ed è successo con il governo Berlusconi un po' di anni fa, sotto lo stesso governo Monti, l'aspetto tributario è risultato centrale per il rigetto. Qui, nonostante l'evidenza del connotato tributario, la Corte dice non è questo l'aspetto che mi disturba. E qual è l'aspetto che disturba la Corte? E che ha fatto riscontrare alla Corte i connotati dell'illegittimità costituzionale. La Corte si preoccupa che bloccando l'indicizzazione all'inflazione per 2 anni anche di assegni pensionistici relativamente bassi, superiori a 3 volte il trattamento minimo dell'INPS, che vuol dire superiori ai 1.500 euro lordi al mese, si intacchi un diritto costituzionale, che è quello espressamente sancito nell'articolo 38 della Costituzione, che rimanda all'adeguatezza del trattamento pensionistico. E si intacchi inoltre un altro diritto costituzionale di cui all'articolo 36 della Costituzione, che rimanda al giusto salario, perché le pensioni vengono viste dalla Corte come la continuazione del trattamento retributivo in corso vita lavorativa, oltre il pensionamento, oltre la coscienza. È un argomento nuovo che porta la Corte a entrare direttamente nel merito di quanta redistribuzione debba farsi, di quanto sia giusto, della maniera in cui una manovra di correzione dei conti pubblici possa chiedere sacrifici ai cittadini e come questi sacrifici debbano redistribuirsi tra categorie di contribuenti e tra cittadini. È un nodo molto importante, un punto di contatto serio e anche molto delicato tra la sfera della Corte, il suo ambito istituzionale, e la sfera invece del decisore politico.
Certo.
Perché dico questo? Perché ricordiamoci che cosa è successo nel 2011. È stato un momento molto delicato di alta tensione sui mercati finanziari e sui conti pubblici, con uno spread arrivato a quasi il 6%.
Diciamo, non stavamo come la Grecia, ma non stavamo messi benissimo. Ecco.
E con il governo allora in carica, che ha dovuto compiere delle scelte delicate, anche amare. Ricordiamoci le lacrime della professoressa Fornero in televisione. E queste scelte difficili non hanno riguardato soltanto le pensioni, non hanno riguardato soltanto l'indicizzazione all'inflazione delle pensioni, ma anche altre categorie e altri ambiti, chiamiamoli così, delle prestazioni, del welfare o dei capitoli di spesa pubblica. La Corte Costituzionale viene sollecitata soltanto su uno di questi aspetti e lo erige a sistema, cioè non si pone nell'ottica del governo che in tempo reale, in un frangente molto delicato, ha dovuto compiere degli ordini di priorità, delle scelte politiche, certo, assumendosene le responsabilità. Io qui vorrei far notare un punto che secondo me è dirimente. Fissare una soglia al di sotto della quale l'intervento non si applica, e il governo allora lo fece, e coinvolgere le pensioni più basse solo nel momento in cui la crisi è diventata più acuta, ed è quello che è avvenuto se si guarda come l'indicizzazione all'inflazione delle pensioni è stata trattata negli interventi degli ultimi 15-20 anni. Soltanto alla fine, soltanto in quel momento, nel 2011, si è pensato di chiedere un contributo anche alle pensioni sopra il triplo del trattamento minimo. Fare questo, quindi adottare questa prospettiva, significa già incorporare nella manovra di finanza pubblica, tra i vari obiettivi che una manovra deve bilanciare, il principio della salvaguardia dei redditi più bassi. Quindi significa già averlo presente e purtroppo constatare che in qualche misura bisogna coinvolgere anche non i redditi più bassi in assoluto,
sì,
ma una soglia inferiore da quella che era stata scelta negli anni precedenti. Quindi questo vuol dire che il principio costituzionale della salvaguardia dei redditi, delle pensioni più basse e della salvaguardia anche della progressività con cui un sacrificio può essere richiesto ai cittadini. Il governo allora ce l'ha avuto in mente, solo che ha dovuto fare i conti con una realtà esterna che obbligava a compiere quelle scelte. Ora, dal mio punto di vista, la Corte si sarebbe dovuta limitare a riconoscere questi fatti e invece si è addentrata appunto nel merito di quanta progressività era accettabile ed era giusta. Secondo me qui ha oltrepassato il confine tra la sua sfera istituzionale e quella del decisore politico. E mi spiego meglio.
No, ti faccio anche un'altra domanda.
Sì,
prima. Secondo te questo, diciamo, non era un aspetto prevedibile da parte dell'allora governo Monti, che insomma, o dei governi successivi, che la Corte potesse appunto intervenire così nel dettaglio? E tra l'altro, magari visto che siamo in chiusura, potremmo anche parlare di come l'attuale governo intenda maneggiare questo complesso capitolo, perché sembra appunto che si possa insomma, si parli ovviamente di cifre non impossibili, ma comunque importanti. Per esempio, ritoccare le pensioni costerebbe 1,8 miliardi di euro per il 2012, 3 miliardi dal 2013 in poi, secondo i calcoli dell'avvocatura, però tra le ipotesi al vaglio il governo potrebbe decidere di non rimborsare tutti, ma solo i pensionati con gli assegni più bassi. Magari se puoi concentrarti su questi due aspetti, cioè sul fatto che appunto un intervento così diretto della Corte non fosse prevedibile, sì o no, e su quali possono essere oggi concretamente le vie d'uscita.
Certo, sarò diretto. No, non era prevedibile, perché non è prevedibile un comportamento della Corte Costituzionale che va così al di là del suo ufficio. Io direi che dovremmo preoccuparci, non solo non era prevedibile allora, dovremmo preoccuparci che questo non accada più, perché in momenti di tensione, momenti di crisi, i sacrifici necessari possono essere tanti e potranno ancora essere molteplici su più fronti nei prossimi anni, e dietro ognuno di questi sacrifici potrà sempre vedersi un valore o un obiettivo costituzionale che nell'immediato viene non dimenticato in assoluto, ma perseguito nei limiti del praticabile. Se ogni volta la Corte Costituzionale alzerà la sua voce per bocciare, oltretutto a distanza di 3-4 anni, l'attività del governo, le decisioni del governo, sarà una situazione molto caotica di incertezza che non possiamo permetterci. Quindi io in questa volta mi schiero totalmente con l'operato del governo di allora e ritengo che questa decisione della Corte Costituzionale sia viziata e creerà molti problemi senza effettivamente aver difeso valori costituzionali effettivi e reali. La seconda questione che tu chiedevi sul come rimediare, rendiamoci conto anche degli ordini di grandezza che questa sentenza smuove. Circa 3 miliardi e mezzo di euro all'anno per sempre, perché ovviamente questa sentenza non ha effetto soltanto per il 2012 e il 2013, che sono gli anni di blocco, ma ha il trascinamento, perché quella mancata crescita si trasformava in minori importi per sempre. Salta il tesoretto, eravamo così allegri, non ci abbiamo creduto fino in fondo, ma anche se ci fosse stato effettivamente una risorsa marginale di cuscinetto nei meandri del bilancio pubblico,
diciamo che siamo sicuri che non c'è più, ecco,
così. Non c'è più. È quel margine di manovra tra il 2,6 del deficit dell'anno prossimo e il 3, che è il tetto massimo da rispettare, che assottiglia. Ci sono meno risorse per fare politiche di rilancio dell'economia e dell'occupazione. Io, per far capire quanto assolutizzare valori costituzionali, ignorando gli altri valori costituzionali che sono in ballo, possa davvero creare grossi problemi al governo e a tutti quanti noi, farei presente che non può essere la Corte Costituzionale a decidere che adesso nel mix di politica economica 3 miliardi all'anno vadano ridestinati alle pensioni e sottratti, tanto per fare un esempio che è molto caro a te e a questa trasmissione che si concentra su tematiche del lavoro, a prolungare la decontribuzione sui contratti a tempo indeterminato per i neoassunti, che sta facendo vedere qualche primo effetto adesso. È soltanto il governo con responsabilità politica a poter scegliere in situazioni complicate qual è l'agenda e quali sono le priorità, avendo in mente oltretutto non soltanto quello che accade nell'anno, ma quello che accade a medio termine su tutte le variabili, le grandezze e i valori e i diritti, direi, che sono coinvolti dalla dinamica del sistema economico-sociale. Io non so adesso cosa sceglierà di fare il governo. Sicuramente ci sono meno risorse per fare politiche di rilancio dell'economia e per uscire dall'austerity. Ecco. Quella manovra fu pensata allora come manovra di austerity per riassestare le finanze pubbliche e poter fare rilancio finalmente di lì a qualche anno. La migliore stabilità di cui adesso godiamo, la dobbiamo anche a quegli sforzi fatti allora. Adesso quegli sforzi fatti allora rischiano di essere vanificati e di non costituire più la base per politiche di rilancio e per politiche espansive.
Davvero grazie a Nicola Salerno, economista Adapt e Reforming.it. Ci ritroveremo la prossima settimana sempre per gli approfondimenti di Adapt. I nostri riferimenti www.radioradicale.it, www.adapt.it e io ascolto @radioradicale.it.